Bentrovati a Voglia di Libri. Adriana e Alessandra vi leggeranno brani tratti dal libro di Marta Chioda, Il ruggito della fragilità. L'introduzione di oggi è stata curata da una sua grande amica, Federica Gisonna, che si è unita a noi per questa puntata. C'è un prima e un dopo. C'è una persona che ha scoperto di avere una malattia, nel pieno della sua vita. Ma questo non la spezza, non potrebbe mai. Donna, figlia, moglie, amica, insegnante, con tutta la passione del mondo. Semplicemente Marta. Marta però ha la sclerosi multipla. Lo ha scoperto un giorno, per caso. Mai avrebbe potuto pensare che la malattia l'avrebbe colpita. E chi le vuole bene mai vorrebbe accostare a lei una patologia idrante per la persona vulcanica che è. Ma se c'è una cosa che abbiamo imparato in questi anni è che Marta non è la malattia. Ci convive, la vince tutti i giorni. Ci lotta ma non si fa piegare. Si scontra con le ingiustizie, si impegna per portare avanti la sua vita, i suoi progetti, i suoi sogni. Si ferma quando non ce la fa, ma per tornare poi più forte di prima. Marta è un uragano, una forza della natura. E nessuno meglio di lei stessa può raccontarlo. Noi intorno possiamo solo ritenerci fortunati. Fortunati di avere chi, nonostante tutto, ci regala tutto il bene del mondo. Fortunati di avere chi, seppur malato, ha più forza del mondo intero. Per lei e per noi.
Si sta come le parole crociate, venerdì 9 aprile 2021. A domani è una promessa bellissima, ma anche ci vediamo stasera non scherza. Anzi, forse è una frase troppo spesso sottovalutata. Venerdì 9 aprile 2021 ricevo, assonnata, un bacio da mio marito. Sono le 6:30 e sta per andare al lavoro. Io, invece, sono a casa in malattia. Da qualche giorno sento uno strano formicolio alla gamba sinistra, unito ad un alternarsi di sensazioni calde e fredde. Forse è un'ernia, mi ha detto il medico di base qualche giorno fa, prescrivendovi una lastra e altri accertamenti. Ipocondriaca dalla nascita, avverto ogni minimo mutamento del mio corpo. Magari non lo ascolto, ma lo percepisco. Alle 7 mi alzo dal letto, o meglio, cerco di alzarmi. La gamba sinistra cede, non sento il pavimento sotto di me. So che il piede esiste solo perché lo vedo. Inizio a pizzicarmi. La parte sinistra del mio corpo non risponde. Non sento dolore, ma mai come in questo momento vorrei sentire male. Mi faccio prendere dal panico. Anche in questo sono molto brava, ansiosa per vocazione. Potrei partecipare alle Olimpiadi dell'angoscia. Arriverei sul podio, ne sono quasi sicura. Prendo il telefono e dopo aver allertato mamma, papà e marito, chiamo il mio dottore di riferimento, l'amico cardiologo fatto di cuore e anima. Vai al pronto soccorso il prima possibile. Pronto soccorso in periodo Covid-19. Ho paura, ma non ho alternative. Il taxi genitori è pronto. Mamma mi accompagna in ospedale. Nel frattempo mando un SMS a mio marito. Ciao amore, mi faccio portare dai miei in pronto soccorso. Ti tengo informato. A stasera con doppi abbracci e tanto cioccolato. Chi mi conosce sa della mia dipendenza dal cioccolato fondente. Abbracci e cioccolato sarebbero stati la giusta ricompensa per la fatica in ospedale. Ho più volte pensato a quel messaggio inviato il 9 aprile, una data così apparentemente insignificante, destinata a diventare poi il mio personale spartiacque tra la vita prima e dopo la malattia. Una sorta di AC e DC, dove C è caos, confusione. Confusione fisica, emotiva, interiore, mentale, relazionale, intima, mia. Entro in pronto soccorso alle 13:45, abbracciata a mia madre, trascinando la parte sinistra del mio corpo. Gli operatori, bardatissimi, mi mettono immediatamente in barella. Saluto mia mamma. Ci saremmo riabbracciate 50 giorni dopo, ma non potevamo saperlo. Come non potevo sapere che per avere un bacio da mio marito avrei dovuto aspettare il 28 maggio. Con il senno di poi, quel bacio rubato e assonnato alle 6:30 del mattino sarebbe stato più intenso, non così sfuggente e abitudinario, ma ormai anche l'abitudine non abita più in me. Io, così allarmata dai micro cambiamenti, mi sono trovata sulla tavola da surf in un mare in tempesta. E no, non so nuotare. Codice giallo, analisi, visite, tampone, anamnesi e responso. Dobbiamo ricoverarla. Sono le 18 e mi manca la terra sotto i piedi in tutti i sensi. Non c'è una diagnosi, ma c'è solo una Marta impaurita. Alle 20:30 sono ufficialmente ricoverata nel reparto di neurologia. I medici, gli infermieri e gli operatori mi riempiono di domande, età, sintomi, allergie, problematiche precedenti, eccetera. Sono sfinita. Mentre la testa è bombardata da richieste, la parte sinistra del mio corpo sfugge. Piede, gamba, fianco e braccio inesistenti. Mi pizzico ripetutamente, ma non sento niente. Vedo i lividi, ma non provo dolore. Non provare dolore stavolta è un grande dolore. Cosa mi sta succedendo? Mi sto smarrendo, non mi sento più.
Lunedì 12 aprile 2021. È mezzanotte. Tremo da prima. Mi sento come una foglia pronta a staccarsi dall'albero. Nessuno mi dice nulla. Nel corridoio c'è un andirivieni di barelle e di voci. Ogni suono è una martellata nella mia testa. Stremata. All'1:30 mi faccio coraggio. Chiamo un'infermiera. Chiedo se debbano trasferirmi. No, stai tranquilla. Abbiamo spostato un altro paziente. Perché nessuno me l'ha detto prima? Avrei potuto evitare una preoccupazione tra le mille. Alzo gli occhi e fisso il soffitto. Oggi è il compleanno della mia mamma. Le mando un messaggino di notte perché temo di non riuscire in giornata. Sto peggiorando. Sto regredendo. Voglio la mia mamma. Inizio a piangere nel buio della stanza d'ospedale e nel buio del mio cuore. Vorrei un suo abbraccio. Ora! Uno di quelli che solo una madre sa dare, uno di quelli che ti rimettono in piedi in tutti i sensi. E invece no, non c'è mamma, non c'è marito, non c'è papà, non ci sono amici. Ci sono solo io, con un'estranea. Penso a come sia strano condividere la stanza con una sconosciuta e con lei condivido anche le mie fragilità. È mattina, lo so perché iniziano a misurare i parametri. Il tempo in ospedale è scandito da una routine a cui mi aggrappo per non perdere il contatto con la realtà. Voglio mandare un selfie alla mia famiglia. Attivo la fotocamera e mi vedo. Non mi riconosco. Sono gonfia, gonfissima. Maledico il cortisone. Ho i capelli sporchi e unti. Io così attenta alla mia chioma liscia. Vedo baffetti e sopracciglia in disordine. Mi faccio schifo. Mi scappa una lacrima, forse più di una. I medici passano, mi visitano e mi dicono che seguiranno altri accertamenti. Non si sbilanciano sulla diagnosi, ma io voglio sapere. Sono ancora in orizzontale come le parole crociate. Mi perdo nei pensieri. Sono convinta che il 9 aprile sia iniziata la mia personale salita al Golgota con la pesantezza della croce sulle mie spalle, ma soprattutto nella mia testa. Ripenso a quando ho chiesto aiuto per la prima volta a due operatori per accompagnarmi in bagno. Da quando sono in ospedale non sono autonoma. Quanto ho pianto la prima volta che mi hanno aiutata a sollevarmi e mi hanno messo sul water. Lacrime di vergogna, di inettitudine, di disperazione. Non preoccuparti, è il nostro lavoro. Stai tranquilla, non devi vergognarti, siamo qui per te. La maggior parte delle persone che mi hanno aiutata sono state dolcissime e hanno cercato di non farmi sentire a disagio. Eppure io non so chiedere aiuto, ma sto imparando a fatica.
Mercoledì 14 aprile 2021. Buongiorno mercoledì. Non ho dormito, ma ormai è una prassi. A metà mattina arriva un OS, operatrice socio-sanitaria, spumeggiante, mi si avvicina, mi saluta e si presenta. Le sorrido. Coglie il mio disagio legato ai capelli sudici e si propone di lavarmeli a letto. Mi brillano gli occhi. È la proposta più bella che abbia mai ricevuto dopo quella di matrimonio. Sia chiaro, i capelli in ordine non sono una priorità per la paziente Marta, ma lo sono per la donna Marta. Dopo alcuni giorni in ospedale con cure steroidee forti e conseguenti sudate esagerate, i miei capelli sono inguardabili, come la mia faccia, gonfia e sofferente, nascosta dalla mascherina chirurgica. Fa una fatica tremenda la dolce operatrice. Non me lo dice, anzi nega, ma me ne accorgo. Impossibilitata ad alzarmi, porta vaschette e brocche direttamente a letto. Mette lo shampoo, mi friziona i capelli e li pettina. Sono pieni di nodi. È delicatissima e cerca di non farmi male. Acconsento al taglio di una ciocca aggrovigliata. È dispiaciuta, ma non vede soluzione. Le sorrido e riprende per rendersi cura di me con allegria e dolcezza. Finisce di sistemarmi e alza il letto fino al livello dello specchio che c'è in stanza. Mi vedo e mi emoziono. Mi sento una regina. Abbassa il lettino e mi chiede di sedermi su una sedia mentre procede con il cambio delle lenzuola. Annuisco ed eseguo, per la prima volta, e seppur per pochissimi minuti, non sono orizzontale. Che non si dica che l'empatia non conti nulla. La compassione, che non è pena, dell'operatrice è balsamo per le mie ferite. Ho fatto il clown dottore per alcuni anni e ora mi ritrovo dall'altra parte. E mai come adesso percepisco e comprendo il valore di una risata, di un sorriso e di una presenza, soprattutto ora, in pieno periodo emergenziale da Covid-19, dove ci sono tante assenze. È ora di mangiare, ho la nausea, non riesco a pranzare, sono ancora a letto dolorante. Annuso una ciocca di capelli profumatissimi, cercando di ancorarmi alle sensazioni per non naufragare. Alle 17:30 un frate bussa alla porta, sempre aperta, della stanza. Si presenta, gli chiedo di fermarsi. Ho bisogno di conforto spirituale. Mi ascolta e nota la Bibbia appoggiata sul mio comodino. Gli domando di suggerirmi dei passi da leggere, tratti dai salmi. Ho sete di preghiera, la mia fede mi ancora ancora. Recitiamo insieme il Padre Nostro. Ah, sia fatta la tua volontà, mi commuovo. Qual è la volontà, Dio mio? Qual è? E di colpo penso alla lapide di mio fratello su cui mamma e papà avevano fatto incidere. Non la mia, ma la tua volontà. Una fitta al cuore di nuovo. Mi concentro sulla preghiera e mi accosto alla comunione, cerco di sedermi in segno di rispetto. Accolgo Cristo in me e mi affido a Lui, o almeno ci provo. Provo a cenare. Qualcosa sta giù. I dolori continuano imperterriti il loro viaggio dentro di me. Spero di dormire stanotte. Mi rifiuto di prendere gocce tranquillanti o altro. Devo rimanere lucida. Devo capire cosa mi sta succedendo. Continuano a farmi esami, ma non mi arrivano risposte. Ho sete. Suono il campanello. Attendo un'ora per avere una bottiglietta di acqua. Quanto vorrei poter camminare ed essere autonoma. Quanto mi manca la quotidianità a cui forse non ho mai dato il giusto valore. Quando ero ragazzina e dovevo andare in cantina a prendere le bottiglie di acqua, sbuffavo e mi lamentavo. Ora pagherei oro per farlo, per avere di nuovo la consapevolezza del mio corpo.
Venerdì 16 aprile 2021. Sono le 3 di notte. La testa scoppia, il braccio brucia e la nausea aumenta. Del sonno nessuna traccia. Ha abbandonato la nave Marta. Potrei mettere una virgola dopo nave, ma per ora Marta continua a salpare. Sono le 7:30 e non sto di nuovo in piedi. La gamba sinistra non risponde ai miei comandi e il braccio sinistro la segue. Ieri è stato il primo giorno senza cortisone e sto regredendo. Piango di nuovo. Entra l'infermiera per farmi il tampone. Si siede vicino a me, mi accoglie e mi ascolta. Grazie. Sono le 14:30. Alle 14 c'è il cambio turno. Dopo una settimana in ospedale inizio a capire i meccanismi e a conoscere le persone. Oggi pomeriggio è in servizio una OS dolcissima. Le manifesto la necessità di lavarmi. Mi sorride e capisce che l'ho aspettata. Mi propone la doccia assistita, la mia prima doccia assistita. Mi mette sulla sedia a rotelle e mi accompagna in un bagno grandissimo, all'interno del quale c'è una doccia spaziosa con dentro una sedia. Vedere una doccia mi rende felice, pare assurdo, lo so, ma in una normalità stravolta le piccole cose quotidiane acquisiscono un valore enorme. L'operatrice mi aiuta a spogliarmi. Ho vergogna, nuda davanti a una sconosciuta. Ora indosso solo lacrime, di pudore e di imbarazzo. La OS cerca di rasserenarmi e mi mette a mio agio. Le sono grata per questo, ma mi sento molto fragile. Tremante, mi ritrovo sulla sedia della doccia. Apre l'acqua. Quando sento lo scroscio sulla mia pelle, ho un sussulto. Piango, di gioia. Mi sento viva. Percepisco il caldo, il freddo, le gocce sul mio corpo abbandonato. Con le mani cerco di coprire le mie nudità, il mio essere donna. La OS si inginocchia davanti a me e con delicatezza inizia a lavarmi i piedi e le gambe. In questo preciso istante ripenso al valore della lavanda dei piedi al Giovedì Santo. Qui, in questa doccia, sono messe a nudo le mie fragilità di essere umano e lei dolcemente si sta prendendo cura di me. Sorrido e ringrazio. Dopo tre quarti d'ora ritorno in stanza. Troppe le energie investite e troppi gli sforzi fatti. Il mio corpo reclama riposo. Torno a letto, di nuovo in orizzontale, come le parole crociate. Ma linda, pulita, profumata, rinata, viva.
Mercoledì 21 aprile 2021. Buongiorno family, ho super dormito, scrivo in chat alle 5:45. Alle 7:30 sono sfinita. K.O. Effettivamente mi sono già alzata 4 volte da sola. Forse mi sono ubriacata di passi di libertà. Meglio tornare a letto ancora un po'. Anche oggi tampone, il settimo, se non ho perso il conto. In mattinata mi faranno anche un RX torace in modo da essere pronta per la partenza di domani mattina. Nei giorni scorsi mi hanno rigirato come un calzino, prelievi, potenziali evocati e altro ancora. Durante l'ormai abitudinaria visita dei medici segnalo la forte tachicardia che mi accompagna. Mi propongono delle gocce per tranquillizzarmi. Ringrazio, ma rifiuto. Alle 10:17 scrivo alla mia famiglia. Ho un momento di sconforto, vorrei tanto un abbraccio. Mamma, papà e marito mi riempiono di stickers a tema. Li ringrazio, ma quanto vorrei un abbraccio vero. Credo che molte persone sottovalutino il valore di un abbraccio. Quando facevo clown terapia, ci avevano spiegato le sue infinite potenzialità. L'abbraccio è qualcosa di magico. Mentre abbracci, sei abbracciato. In quell'istante è come se tanti pezzettini rotti di te si ricucissero. Chiudo gli occhi e mi godo l'abbraccio immaginario. A risvegliarmi dal sogno è il mio specializzando. Si avvicina e mi dice che sono arrivati alcuni risultati. Sebbene ne manchino ancora, il quadro sembrerebbe proprio quello della sclerosi multipla. Eccomi di nuovo nell'incubo, mi conforta ancora e si rende disponibile a rispondere a qualsiasi mio quesito. Lo ringrazio di cuore e se ne va. I pensieri iniziano a trottellare, sclerosi multipla. Dovrò iniziare a convivere con queste parole, con il loro impatto, prima ancora che con la malattia. Fisso il cielo, fuori dalla finestra, rivolgo uno sguardo a una nuvola. Penso a Matteo, il fratello che non ho mai conosciuto, ma che mi è sempre stato accanto. Il mio angelo custode personale, portato via troppo presto per colpa della fibrosi cistica. Lui, la FC, io, la SM, maledette sigle. Fratellino mio, continua a proteggerci e stai vicino a mamma e papà. Uno pensa di aver già dato, di aver già sofferto, e poi soffre ancora. Qual è il tuo progetto per me, per noi, Dio?
Venerdì 28 maggio 2021. Il medico mi chiama, mi consegna la lettera di dimissioni e mi saluta. Lo ringrazio per l'umanità e la professionalità e chiedo di estendere la mia gratitudine a tutte le persone che operano nel reparto. Un ultimo ciao a tutti e la mia mano si posiziona sul maniglione. Apro e in un istante mi ritrovo a casa, perché casa è dove ci sono le persone che amiamo. E casa, sì, può essere anche una sala d'attesa. Non ci possiamo abbracciare fisicamente, ma i nostri sguardi sono intrecciati in un groviglio di felicità indescrivibile e inestricabile. Un operatore consegna i miei bagagli. Ci siamo, prendiamo l'ascensore. Prima di uscire vado a salutare i miei fisioterapisti. Grazie, grazie di cuore. Eccomi, ci sono. Sto per uscire. Mi tremano le gambe, non mi sembra vero. Ho paura. Mamma viene verso di me, ha gli occhi lucidi e di colpo li rifletto anch'io. Mi stringe la mano, forte, come quando ero piccola e iniziamo a muovere i primi passi insieme. Perché in un certo senso oggi è un nuovo inizio. Salgo in auto con mio marito mentre i miei genitori ci seguono sulla loro autovettura. Durante il tragitto mio marito continua a ripetermi che gli sono mancata e che è felice di riportarmi a casa. Parliamo tantissimo, anche se mi distrago continuamente. Guardo fuori dal finestrino e mi pare di avere occhi nuovi. Chissà quante volte avrò percorso questa strada, eppure oggi mi sembra diversa. Scruto e osservo come se fosse la prima volta. La prima volta da quando la vita mi ha aperto un nuovo capitolo. La prima volta di C, dove C ora è consapevolezza.
Scrivo queste riflessioni in autunno, a freddo, o forse non ancora, perché non si impara a convivere con la malattia dall'oggi al domani, perché ci vuole tempo e a volte non basta una vita intera. Alessandra e Adriana vi ringraziano per l'ascolto, vi ricordano che potrete trovare copie del libro Il ruggito della fragilità di Marta Chioda in Biblioteca Fausto Sabeo. Ricordando a Marta di continuare a ruggire e sempre, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri su Radio Claronda in Blu.